tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco di Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo il nostro indirizzo, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, ci sono un po' di cose di cui dobbiamo parlare, dobbiamo presentare, dobbiamo ricordare. 15, sì.
24.
E sì, 24, 15 sono tutte le date che, di cui fra poco vi parleremo per i vari incontri che stiamo organizzando in mezzo mondo. Cioè, no, fatti scherzi. Con delle grosse novità di cui adesso vi parlerà Francesco. Una novità alla volta, Francesco parlerà partirà dalla più grossa fino a tutto il resto.
Beh, no, nel senso che non è difficile anche dare una priorità. Beh, io ricordo quella che può essere più interessante per gli ascoltatori della trasmissione, che è il convegno che si terrà appunto a Bologna il 24 marzo, domenica, che appunto è il secondo convegno nazionale pagano e New Age organizzato dagli nostri amici della zona Akhenaton di Bologna. I nostri si stanno impegnando moltissimo in questo senso. Relatore sarà anche Claudio, ci sarà anche un relatore, diciamo, di area celtica, per intenderci, perché esatto. I paganesimi sono sempre molto variegati e diversificati. Claudio appunto farà un intervento sulla qualità del paganesimo e perciò sarà la possibilità in ambito, speriamo, il più pubblico possibile, perché purtroppo da alcuni segnali i soliti inquisitori cercheranno di bloccare anche questo convegno. Chi conosce quella trasmissione sa che le nostre conferenze, questa non è nostra, nel senso che noi siamo degli invitati e noi gli inviti da qualsiasi parte provengono li accettiamo ben volentieri, tenendo conto appunto che l'invito viene da una stazione che già è una pagana e che fa un'attività pagana, ci fa molto piacere il poter utilizzare e fare assieme a delle persone che sono pagane delle iniziative. E ricordo che questi amici appartengono a un circuito che si chiama VCR, praticamente World Congress of Ethnic Religions. Questo significa Congresso Mondiale delle Religioni Etniche. Benissimo, da questa settimana, cioè dalla settimana scorsa, il nostro amico Silvano è andato a Vilnius in Lituania e ha formalizzato le pratiche burocratiche affinché l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti e la Federazione Pagana diventino i rappresentanti per l'Italia del Congresso Mondiale delle Religioni Etniche. Viene anche definito da alcuni forum paganorum, proprio, cioè per dire appunto forum dei pagani. E casomai ci sarà anche occasione di spiegare il perché della dicitura Congresso Mondiale delle Religioni Etniche. E chi usa internet e chi frequenta le nostre mailing list, già ieri sera io avevo anticipato per via telefonica la novità, perché io l'ho saputa che la cosa sarà conclusa, l'ho saputa mercoledì sera alle 11 di conseguenza.
Sì, ero appena tornato dalla Lituania, dalla Polonia, al giro che aveva fatto, per cui chiaramente anche
sì, perché tra l'altro appunto Silvano ha fatto un giro in Germania, in Polonia e in Lituania, per ultimo appunto fra i vari gruppi pagani, e con l'occasione che appunto era in Lituania ha conosciuto il professore Jonas Trinkūnas, che è il capo della regione Rumova lituana, tenendo conto che la regione Rumova lituana è una regione etnica, cioè legata alla popolazione lituania, ed è una religione che attualmente in Lituania trova con sé il 50% della popolazione, cioè il 50% della popolazione lituana è dichiaratamente pagana. E la regione Rumova è stata anche riconosciuta dallo Stato come una religione dello Stato alla pari delle altre regioni che esistono, e gli stessi cattolici sono stati costretti, visto il consenso popolare e religioso di questa struttura religiosa, a riconoscere degli spazi che in passato hanno cercato di annientare. Ricordo sempre che il termine Romuva deriva da un antico tempio pagano che i cristiani hanno distrutto, cioè nel senso che neanche loro non avevano una definizione di cos'era il loro nome, esatto. Hanno dovuto aspettare che i cristiani facessero un macello, che facessero un tempio per trovarsi un nome.
Cioè, praticamente Rumova era un tempio ai confini con la Germania,
sì, una zona della Prussia,
esatto, che venne distrutto e annientato dai cristiani. Era un tempio anche abbastanza famoso perché era un punto di incontro di tutte le popolazioni locali, anche di transito, di commerci, proprio di scambio di cultura. E i cristiani, proprio per distruggere l'informazione, distruggere la comunicazione, distrussero questo tempio. I pagani lituani ebbero il problema di come chiamarsi, perché chiamarsi pagani, io ve l'ho detto, il termine pagano un termine che hanno inventato i cristiani per insultare gli altri, hanno sempre insultato tutti. Noi ci sta bene nella nostra situazione specifica italiana usare questo termine, ma perché? Perché lo riempiamo noi di significato e ci facciamo un bel mazzo per riempirlo di significato. E i lituani invece hanno preferito cercare un termine che gli ricordasse la religione antica e identificarsi come continuità di ciò che era l'antico. E nella continuità di ciò che era l'antico hanno trovato il nome di questo tempio, di questa località che andò distrutta proprio per distruggere la loro religione, esatto. Per cui anche loro è stata una rivendicazione del loro essere persone religiose nella continuità dell'antico, e hanno assunto il termine Rumova per definire la loro religiosità, il loro paganesimo, la loro relazione fra loro e il mondo che li circonda. Questo è il significato del termine Rumova, cioè non è che sia una religione monoteista o qualcos'altro, esatto. È proprio le persone che hanno la necessità, proprio i cristiani ci hanno imposto questo, ci hanno imposto di chiamarci in un certo modo, prima non ci chiamavamo neanche.
Sì, ma tenendo conto che anche la struttura che loro si sono dati è stata data dalle necessità, cioè nel senso che prima non esisteva una struttura organizzativa, esisteva un modo esistenziale, di conseguenza quando esiste un modo esistenziale non esiste bisogno di una struttura, perché tutte le persone sono partecipi e il loro agire nella vita in ogni momento è dettato dalla loro natura. Nel momento in cui i monoteisti impongono certe cose è sorta la necessità di organizzarsi, ma questo è dovuto sempre alla criminalità dell'essenza cristiana. Ecco, di conseguenza appunto loro che ben hanno subito per moltissimo tempo, come tutti i popoli d'Europa, il massacro e l'orrore del monoteismo, hanno cercato nel momento in cui sono riusciti a organizzarsi legalmente e trovarono un riconoscimento dello Stato. E speriamo che questo avvenga anche presto in Italia, e faremo di tutto perché questo possa avvenire, anche perché conquistare il riconoscimento legale implicherà soprattutto non dato un vantaggio per noi, certo. Ma un vantaggio per tutto quanto,
per la libertà religiosa,
per tutta
per
la cultura
etica e morale di questo paese,
nel senso che non è solo un nostro interesse personale o riferito a noi, ma è sempre collettivo, perché quando i pagani vanno a conquistare qualcosa, combattono per qualcosa, combattono sì per la loro natura, ma la loro natura non è una natura impositiva, ma è una natura in cui tutte le persone possono trarne dei benefici, e di conseguenza quando i pagani conquistano qualcosa, questa conquista serve a tutti, cioè nel senso che non esiste la discriminante, la separazione. Ecco, allora di conseguenza appunto, tornando all'inizio, diciamo che da questo momento esiste questo collegamento internazionale col Concilio Mondiale delle Regioni Etniche, e il Concilio Mondiale delle Regioni Etniche fa un riferimento soprattutto all'area europea, perché noi siamo europei di conseguenza, però chi va a visitare il sito del VCR, che è appunto www.wcr.org, vedrà che loro hanno allestito la mappa di tutto il mondo, e man mano che i gruppi aderiscono, l'adesione non implica nessuna sottrazione di tipo ideologico, culturale, esatto. Filosofico. L'importante e la discriminante è perché fai queste cose, cosa vuoi fare. Logicamente un monoteista è già chiaro cosa vuole fare e ne è escluso. Certo. E tenendo conto che loro dicono noi siamo sì una religione europea, la loro apertura è per tutto il mondo, difatti c'è tutto il mondo coperto, e man mano che i gruppi in giro per il mondo, di qualsiasi continente, si riconosceranno in una certa visione che non è quella monoteistica, potranno aderire e saranno pubblicizzati.
Praticamente noi abbiamo tutto il mondo che è rappresentato come un grande campo, no? E noi sappiamo che in quel campo in ogni caso crescerà l'erba, in ogni caso delle piante metteranno radici. Chiaramente la qualità di quell'erba e la qualità di quelle radici dipenderà dalla nostra volontà personale, cioè del nostro lavoro, del nostro intento. Per cui comunque nel mondo il mondo si trasformerà in quello che noi chiamiamo oggi paganesimo. Sarà la qualità del paganesimo che nascerà, che sarà determinata dagli uomini. E saranno gli uomini, le donne, le loro passioni, i loro desideri, le loro tensioni che discrimineranno quale paganesimo nascerà e quale sarà la soluzione che loro daranno ai problemi della vita. Però sappiamo che comunque in quel campo nasceranno erba e nasceranno alberi, e questo non ci piove sopra.
Sì, ecco, di conseguenza appunto io ricordo appunto il 24/3/2002 a Bologna, che c'è appunto questo congresso, convegno nazionale pagano e dell'area New Age, tenendo conto che sia noi che partecipiamo rappresentiamo il VCR e sia gli amici di Bologna sono già in contatto con il VCR, di conseguenza sono le due realtà che in questo momento hanno compreso la dimensione mondiale di questa lotta, perché bisogna dire che la dimensione ormai è mondiale, perché la lotta del futuro sarà fra il monoteismo e il politeismo. Non pensate che sia all'interno del monoteismo gli scontri fra i vari integralismi quelli che porteranno allo scontro. Gli scontri all'interno del monoteismo porteranno sangue, porteranno disperazione, porteranno criminalità. Logicamente non possiamo stare all'interno di questa logica, dobbiamo cercare di pensare di fare qualcosa di diverso. Allora il 24 marzo appunto sarà anche l'occasione di incontrarsi fra chi rappresenta in Italia il Consiglio Mondiale delle Regioni Etniche, per chi vuole. I nostri amici appunto del Consiglio Mondiale delle Regioni Etniche ci hanno già invitato per un convegno in agosto. Noi vedremo di fare il possibile se riuscire a inviare una delegazione, comunque non c'è problema, in quanto manderemo delle relazioni sicuramente. Perciò chi vuole anche pensare di fare delle ferie alternative, quest'anno può benissimo a fare un salto in Lituania a partecipare a questo convegno. Ecco, ci hanno già inviato la presentazione di questo congresso, l'abbiamo già tradotta in italiano, la metteremo in internet quanto prima, comunque entro questa settimana, perciò chi vorrà potrà contattarli. Già solamente su internet noi forniremo anche l'indirizzo email del professor Trincunas, che è il rappresentante della Rumova. Io appunto leggerei l'annuncio di questo congresso. Allora, quinta conferenza annuale del 2002 del Congresso Mondiale di Religioni Etniche, in sigla in americano VCR, World Congress of Ethnic Religions. La quinta conferenza annuale del VCR avrà luogo fra il 12 e il 14 agosto 2002 a Vilnius, in Lituania. Il tema della conferenza è la continuità delle religioni etniche pagane nel mondo moderno. Non poche religioni etniche europee tentano di essere conosciute nella società moderna e dalle istituzioni politiche moderne. Spesso trovano posizioni burocratiche. È importante dimostrare agli scettici che queste nostre antiche tradizioni religiose sono riuscite a sopravvivere per secoli e secoli in un'Europa cristianizzata o cristianizzante. Io apro un inciso. Ultimamente è stata una forte polemica, che continua anche adesso, su quali sono le radici dell'Europa. Il monoteismo nella versione cattolica ha fatto delle campagne tremende e criminali, che tra l'altro ho visto degli echi anche sui quotidiani di questa settimana, che dicono che le radici dell'Europa sono cristiane. Le radici di questa Europa non sono cristiane, no, anzi sono stato l'annientamento di molte radici.
Esatto.
Cioè, l'albero europeo, che ha sempre avuto molteplici possibilità, che si è sviluppato in molte direzioni, se molte delle sue direzioni sono bloccate, sono state perse, cancellate, sono morte o sono state distrutte, è merito dell'inquinamento del monoteismo.
L'albero europeo ha quattro radici fondamentali. Ha prima di tutto la grande civiltà indiana, ha le grandi migrazioni che dalle steppe russe sono arrivate in Europa, ha la grande tradizione mediterranea, e per mediterranea parlo dagli Titi, dai Sumeri, purtroppo ci metto dentro anche gli Assiri se non mi piacciono, alla Grecia, agli Achei, a quelle che sono le popolazioni mediterranee in generale, e poi alla quarta, che è quella africana, che ci arriva dall'Egitto, ci arriva dal Sudan, ci arriva dall'Etiopia. Queste quattro grosse formazioni fanno l'Europa, tanto per essere chiari, insomma.
Sì, ecco, io poi continuo qua, e il comunicato diceva: bisogna rendere chiaro come e perché noi continuiamo a essere pagani nel mondo moderno. E qui io voglio commentare, cioè nel senso, in base alla nostra sensibilità, questo l'ho comunicato. Il fatto che loro dicono bisogna rendere chiaro implica che il paganesimo è passato da una fase esistenziale a una fase di necessità di formulazione teorica, in una fase di spiegazione. È il fatto che deve contrapporre una qualità esistenziale a una qualità che non è non esistenziale, cioè nel senso che se ci fosse la possibilità di scegliere tra una vita di tipo politeistico e una di tipo monoteistico, la scelta esisterebbe. Qui siamo di fronte alla vita e alla morte. A questo punto bisogna che si superi la cosa e le cose vengono formulate, perché purtroppo il monoteismo è solo parole, è solo la parola di Dio o la parola che Dio ti ha dato. Allora a questo punto il monoteismo impone a noi pagani di andare a formulare il perché noi siamo pagani, perché purtroppo per loro, per chi è chiamato di monoteismo, non è sufficiente la dimostrazione di cos'è la vita. esiste anche la necessità di formulare con l'unica cosa che sono in grado di capire, che sono le parole, che poi le negheranno sempre, che cos'è il paganesimo. E infatti loro giustamente dicono che bisogna rendere chiaro come e perché noi continuiamo a essere pagani nel mondo moderno. Poi una cosa appunto significativa, questo implica che non esiste un neopaganesimo.
Esatto.
Cioè, che non c'erano i pagani.
Prima.
E che noi non ci sono i neopagani. Cioè, dice, noi continuiamo a essere pagani. Cioè, esiste una continuità, non c'è stata nessuna interruzione. Nonostante tutti quanti gli orrori dell'Inquisizione, la caccia alle streghe, la distruzione, i roghi, i pagani sono continuati ad esistere, sono sempre vissuti. Perciò il pensiero, la vita, lo stile di vita pagano è esistito nel passato e continua a essere. E infatti dicono che bisogna rendere chiaro come, perché noi continuiamo a essere pagani nel mondo moderno. Quando per mondo moderno, nella loro filosofia si intende il mondo cristiano, cioè certo, in questo senso. E perciò, dice, nella conferenza esporremo le circostanze storiche e culturali che le nostre religioni sono riuscite a sopravvivere. Vi invitiamo a preparare articoli e scritti vari su questi argomenti. È nostra intenzione quella di preparare il prossimo numero di VOAX La Quercia, bollettino internazionale in lingua inglese del VCR, con qualche anticipo, e perciò vorremmo che ci inviaste i vostri articoli il più presto possibile in modo di poterli pubblicare per il beneficio di tutti. Inoltre, se potessimo avere questi articoli con certo anticipo, ciò ci permetterebbe di prepararci per delle discussioni più creative e intelligenti nel trascorso della conferenza. Questo implica che si dice, io non sono un pagano e stabilisco cos'è il paganesimo.
Esatto.
Do il mio contributo. Benissimo, se qualcun altro pagano nota qualcosa che io non vedo, legato alla sua cultura, alla sua storia, non perché venga da qualcosa di diverso, io lo rifiuto, anzi, datemi il tempo di prepararmi e andremo a discutere di questo.
Certo.
E non c'è nessuna scomunica, non c'è nessuna eresia, non c'è nessuna difformità, non c'è nessun tradimento della tradizione, perché i pagani non devono essere dei continuatori passivi o dei ripetitori o dei pappagalli come sono i monoteisti, ma devono essere sempre degli elaboratori. Perciò, se c'è qualcosa di nuovo, ben venga e porti tutti quanti l'elaborazione, e se è possibile ci organizziamo per affrontare questo. Ma non si dice, non si parla di ortodossia, non si parla di ripetizione meccanica, si dice tutti danno il loro contributo. Come prosegue il comunicato, vi informiamo inoltre che l'incontro annuale di Romuva, la religione etnica specificatamente lituana, e qua apriamo un altro inciso, cioè dice, noi siamo una religione pagana, ci chiamiamo Romuva, siamo della Lituania. Il nostro scopo non è quello di convertire e di fare tutto il mondo di Romuva. Cioè, non chiederemo mai il riferimento alle nostre divinità. Noi come cultura, la nostra fortuna ha voluto che il monoteismo sia distrutto, ma non del tutto. Il paganesimo Romuva sia sopravvissuto, abbia continuato la sua vita, si sia elaborato, ma non abbiamo la necessità che esista un mondo Romuva. Il mondo Romuva, dice, è specifico della Lituania, perciò non potete chiedere a noi di rinunciare alla nostra natura e al nostro essere, ma come noi non, che vi chiediamo di non rinunciare a quello che noi siamo, non vi chiederemo di diventare quello che noi siamo. Questo è fondamentale. E questo, infatti, loro l'hanno specificato, dice, cioè, è la religione tipica dei lituani. Di conseguenza esistono altre strutture religiose che sono di altri popoli,
certo,
che non sono in contrasto. Questo è chiaro. Infatti loro l'hanno proprio specificato. Allora, vi informiamo inoltre che l'incontro annuale di Romuva, la religione etnica specificatamente lituana, avrà luogo subito prima di quella del VCR, dal 5 al 10 agosto. Se avete voglia di fare l'esperienza della natura lituana e di godere di un programma culturale indimenticabile, siete invitati anche a questo incontro. Significa sì, noi ci troviamo come pagani lituani, però se uno vuole partecipare e vuole conoscerci, senza, solo per la conoscenza, noi siamo ben disposti, non abbiamo nulla di segreto, non abbiamo nulla da nascondere, di conseguenza potete partecipare.
Non abbiamo stanze segrete dove nascondere gli orrori.
Esatto. Esso si svolgerà nel villaggio di Romuva, a 70 km da Vilnius. Se ci farete sapere la data e l'ora del vostro arrivo, noi vi verremo a incontrare, faremo le riservazioni degli alberghi e vi accompagneremo nei luoghi giusti. È nostra intenzione anche quella di organizzare qualche passeggiata e qualche attività culturale. La cosa fondamentale anche di questa organizzazione dei Romuva è che non sono riusciti ad acquistare un intero villaggio. Un vecchio kolkhoz, sai che c'era l'Unione Sovietica di kolkhoz, sono riusciti ad acquistarlo integralmente e l'hanno trasformato in villaggio pagano. E di fatto in questo villaggio, che non è gigantesco, appunto sarà il convegno internazionale. Prosegue il comunicato: vi invitiamo a partecipare alla quinta conferenza del VCR in modo che possiate associarvi a noi intellettualmente e spiritualmente per portare avanti la nostra comune battaglia in favore delle regioni etniche di tutto il mondo. Cioè, dice, noi siamo lituani, noi siamo europei, però il nostro scopo è di portare avanti la battaglia comune di tutte le regioni etniche del mondo, cioè nel senso che non esiste un nord, sud, un est e ovest. Ogni popolo ha la sua dimensione religiosa, e se ogni popolo ha la coscienza di esserlo e sa cosa è importante la sua esistenza, combatteremo assieme per la comune lotta, per la comune identità. Allora, le relazioni possono essere in varie lingue. Loro logicamente possono, hanno il tedesco, il lituano, il polacco, il russo o il francese o l'inglese. Per chi vuole scrivere, io do l'indirizzo del professor Jonas Trinkunas, Vilvulskio 27/4, 20.009, Vilnius, Lituania. Comunque su internet metteremo anche l'indirizzo email, esistono già i loro siti e penso anche è facile contattarli. Al limite poi, se trovate internet, metteremo anche questo comunicato con l'indirizzo postale del professor Trinkunas, in maniera tale che avrete la possibilità di contattarlo. E se qualcuno appunto si vuole fare una vacanza, diciamo, alternativa o diversa dal solito, la vuole fare in Europa, questa volta ha un'occasione abbastanza lunga, dal 5 al 14 agosto. Ci sono queste due iniziative, una che è il congresso, diciamo il convegno nazionale specifico della Lituania, aperto a tutti, e poi c'è il secondo che è dal 12 al 14, che è quello mondiale. Io ho già visto in passato altro materiale di quanto riguarda i Rumuva, e ad esempio mi ricordo su uno degli ultimi bollettini che ho visto, mi sembra quello relativo al quarto convegno, c'era addirittura l'indicazione di una popolazione thailandese che cercava di mantenere la propria identità culturale e religiosa, cioè di conseguenza c'è proprio questo tentativo ampio, consistente, di mantenere la propria dimensione e di contribuire ove possibile ad aiutarli. Infatti una cosa che era, poteva sembrare la più strana, che poi non è strana, questa piccola popolazione thailandese che voleva mantenere le proprie identità, le proprie caratteristiche, prima di tutto non si era chiusa in se stessa, aveva cercato il contatto con il Consiglio Mondiale delle Regioni Etniche, secondo, aveva aperto un sito internet, cioè per farsi capire. E questo ci dimostra che anche il chiudersi, il nascondersi non porta assolutamente a niente.
Infatti.
Ecco, perciò
infatti.
Gli ascoltatori saranno ben contenti. Io invito chi avrà l'occasione di farsi delle ferie in agosto, di farsi un viaggetto in Lituania a conoscere i nostri amici.
E che i rapporti si costruiscono, naturalmente l'importante è che ci sia intanto stabilito questo rapporto ufficiale, no? Cioè, e questa è la cosa più importante di tutto il resto. E dopo i rapporti si costruiscono proprio nella necessità di azione, no? Cioè, fin da quando noi abbiamo cominciato queste trasmissioni, no? Fine sei anni fa, noi abbiamo sempre detto che il paganesimo, quello che noi stiamo facendo, è una cosa che va ad incidere sulla vita delle persone, cioè sulla comunità delle persone. E questo messaggio che noi abbiamo lanciato spesso è stato ignorato, no? Proprio perché c'è stato il tentativo da parte di alcuni che conosciamo benissimo di far passare il nostro lavoro come se fosse il solito lavoro di setta o di maghi, insomma, di roba di questo genere. In realtà è un lavoro che va ad incidere effettivamente sulla vita delle persone, ma non perché noi qua nel Veneto ci sono due pazzi fuori di testa tipo Francesco e Claudio, che vai a radio e comincia a dire ma ce l'hai solo Gomorra, il pazzo di Nazareth e tutto il resto, ma perché è un'esigenza a livello mondiale, cioè a livello proprio della vita. Cioè la vita vince sempre, ci mette 2000 anni ma vince sempre, non ci sono e produce sempre quegli anticorpi al suo interno che hanno delle necessità e hanno delle tensioni proprio di far vincere la vita. Cioè io e Francesco siamo il prodotto di questo e altre centinaia di persone sono il prodotto di questo, ma questo non nasce solo in Italia, nasce in Lituania, nasce negli Stati Uniti, nasce in Inghilterra, nasce in Africa, nasce dappertutto. Cioè, recentemente ho mandato su internet un pezzo di un articolo sull'Espresso dove addirittura le donne africane del Mozambico avevano costruito un'organizzazione di curanderos, cioè di curanderos abbastanza clandestina, dove per diventare una curanderos ci metti 5 anni di vita, cioè 5 anni di lavoro, che è peggio di andare all'università, insomma, per riuscire dopo ad assistere il villaggio, cioè per riuscire ad assistere le altre persone. Per cui non è semplicemente una cosa che sta avvenendo solo qua in Italia o a Radio Gamma, perché c'è Radio Gamma, sta avvenendo in tutto il mondo questo sbocciare, questo riscoprire quello che è la relazione fra l'uomo e il mondo. E chiaramente tutto questo ha delle resistenze nel monoteismo, nella sua pretesa, nel suo diritto di stuprare bambini costringendoli in ginocchio, perché solo costringendo in ginocchio bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra si può distruggere la loro emozionalità, si può distruggere la loro psiche e si può renderli dipendenti da un Dio padrone, costruttore e creatore. Per cui noi ci scontreremo sempre con questo, ma questo è l'elemento centrale di quello che noi andiamo ad affrontare, ed è l'elemento comune che c'è in tutto il mondo, cioè il monoteismo sta soffocando la vita in tutto il mondo. Per cui l'esigenza dei lituani, come l'esigenza degli italiani o dei polacchi o degli inglesi o degli americani o degli africani, è esattamente la stessa, cioè liberarsi da quello che è la presenza ossessionante, assoluta, criminale di quello che è il monoteismo. E questa esigenza è sentita e viene sentita sempre di più, perché all'inizio magari qualcuno si può anche credere alle panzane del monoteismo, sai, questa libertà religiosa, ci si dimentica a quale prezzo è stata conquistata, cioè quanti morti, quanti anticlericali sono finiti in galera, e la storia che ha portato a questo.
Decine di milioni di persone bruciate sui roghi.
Esatto, cioè ci dimentichiamo questo, facciamo finta che magari non ci sia, uno si illude che magari il monoteismo sia tollerante, ma a mano che il suo percorso religioso, che la sua elaborazione filosofica, che la sua elaborazione teologica raggiunge un livello tale da cominciare a incidere su quella che è la scorza del monoteismo, allora si accorge che in realtà il monoteismo è un'organizzazione di terrore mafioso e ha solo il terrore mafioso. Un terrore mafioso che è ricoperto soltanto dalla parvenza, dalla futilità, dalla stupidità con cui nascondono in realtà l'orrore, le cose micidiali. E questo viene percepito dappertutto. In Lituania probabilmente non avevano questo problema mentre c'erano i russi, nel senso che i russi bene o male rompevano le palle, però erano comunisti, erano a livello sociale, comunisti citteggiante, più o meno sopravvissuti. Non avevano l'orrore cristiano che si buttava a pesce sopra i bambini per riempirli, magari avevano il controllo degli orfanotrofi, avevano il controllo degli ospedali, eccetera. Per cui c'era, diciamo così, un equilibrio fra le cose. Quando è venuta a mancare invece la tensione sociale di laica che fosse, quello che magari era lo stato laico, che comunque anche lo stato russo era uno stato cristiano, perché chiaramente un conto è l'ideologia in se stessa, un conto è l'applicazione pratica, dopo si arriva sempre ad applicare i principi monoteisti perché fa comodo, cioè sono più spicci, no? Cioè controllare le persone se va benissimo. Caduto lo stato sociale, il monoteismo prende in mano in prima persona il controllo delle strutture, comincia a controllare direttamente quello che è il costringere bambini in ginocchio, comincia a controllare la sanità, comincia a controllare la struttura per far trasformare in potere la povertà e così via. Per cui il peso del monoteismo diventa immediato. E allora, se prima magari era secondario il peso del monoteismo in se stesso, perché magari la Lituania vedeva nell'Unione Sovietica quello che rappresentava il monoteismo rispetto a se stessa, cioè una specie di, chiamiamolo, oppressione per quello che è stato, insomma. E dopodiché si ritrova invece il monoteismo in prima persona, cioè caduta la struttura sociale resta la struttura religiosa, per cui la struttura sociale in realtà copriva quella che era l'istanza religiosa del monoteismo, adesso invece si trovano ad affrontarla direttamente. E questo vale in tutto il mondo, cioè negli Stati Uniti è la stessa cosa, cioè quando il ministro della giustizia mette le braghette alle tette della dea giustizia al palazzo di giustizia di New York, è esattamente la stessa cosa dell'altra, cioè cade quella che è la struttura dello stato sociale, magari dello stato liberale, che manteneva un'oggettività fra le persone, comunque a più parvenza che non sostanza, ma comunque c'era questa oggettività, c'era questa costituzione, crolla questo e ti trovi il monoteismo vero e proprio. Ti trovi l'ultima barriera che devi andare a affrontare è la struttura religiosa monoteista che pretende di stuprare bambini costringendoli in ginocchio, pretende il diritto al possesso delle persone. E questa è la cosa più allucinante di tutto. E questa esigenza è sentita sia in Lituania, sia in Russia, sia in Ucraina, sia in Polonia, sia in Inghilterra, sia in Spagna. Per esempio noi in Main List abbiamo anche uno spagnolo che ha studiato, a Roma, che è un professore di storia di Barcellona. Abbiamo un altro gruppo in Grecia, col quale oltretutto anche lui è nel... anche lui è nel VCR, così,
esatto.
E col quale abbiamo già scambiato, non solo abbiamo scambiato del materiale, nel senso che ci ha permesso la traduzione della persecuzione dei cristiani, preso dal libro di Ravaissa, no? Del
sì.
Suono. Però quella traduzione è stata anche uno dei momenti di rottura che c'è stato con un gruppo che si spacciava,
esatto,
per wiccano, e che in realtà si è rivelato essere una truffa bella e buona. Per cui, tanto per dire, già i rapporti c'erano, insomma, e anche questo gruppo greco metteva in evidenza come i cristiani distruggevano ancora oggi sistematicamente i templi. Tra poco avremo le Olimpiadi in Grecia e avremo l'accensione della fiacola a quello che resta del Tempio di Era ad Olimpia. Fate un po' voi, insomma, per cui è un'esigenza mondiale, che poi questa si traduce anche col discorso con l'Islam, si traduce anche il discorso in Tibet, si traduce anche il discorso in Israele, cioè con gli ebrei. Cioè, in realtà tutto il monoteismo vive di strage e di saccheggio.
È la sua natura,
è la sua natura, essenza. Non può farne a meno, cioè si identifica col Dio padrone, che è quello che ha fatto il diluvio universale, è quello che vanta di aver distrutto l'umanità e tutto il mondo. Cioè, ma se ne demo conto, se io avessi la figura di te, la piglio a calci, vabbè, se è troppo forte, per carità, mi arrendo perché mi fa a pezzi, ma se posso gli faccio un mazzo tanto, insomma, cioè, capito? E se i cristiani continuano a costringere bambini, non che avanti uno che vanta di aver distrutto il mondo.
Poi tra l'altro, cioè, questo insegnamento della distruzione è una caratteristica del monoteismo, perché il monoteismo sostiene sempre che per rafforzare il proprio popolo il Dio, soprattutto cominciato dall'ebraismo, deve castigare il proprio popolo. Cioè, questo è veramente una logica perversa, perché se noi parliamo all'interno dei rapporti sociali o di rapporti individuali legati sempre, cioè non esiste questo concetto o questa situazione in cui una persona, perché si allea con un'altra, deve bastonare una delle due parti,
esatto.
Anzi, si cercherà sempre di trovare quelle cose che assieme ti possono portare a delle situazioni migliori. Cioè, logicamente, quando si parte in questo senso di dire sì, il Dio creatore prende il suo popolo e lo bastona per rafforzare nella fede, e qual è la conseguenza? Che poi si intendono i rapporti matrimoniali in cui il marito va bastone, contro la moglie,
certo.
In cui i genitori annientano i figli,
esatto.
E poi qual è il risultato di tutto questo?
La distruzione del sistema sociale, o comunque il suo blocco.
Sì, cioè, e che persone ne verranno fuori? E cosa avranno imparato? E cosa andranno a ripetere? E quale sarà l'insegnamento che potranno avere?
Esatto.
E come potranno comportarsi? Cioè, se viene a innescare, partendo da questo principio che è assurdo, è che la gente, moltissima gente, trova normale, scontato, che invece veramente è perverso, è malvagio, è cattivo ed è pericoloso. E logicamente, se noi abbiamo che il Dio, che se io un popolo eletto, per rafforzare la sua fede, lo bastona, se lo fa il Dio col suo popolo eletto, provate a pensare andando nella gerarchia.
Se lo faceva con i romani, andavano al tempio e lo radevano al suolo, cioè, se ci provavano,
esatto,
avrebbero lasciato al suolo il tempio.
Ma infatti ci sono stati dei tempi che sono stati spostati o distrutti perché non hanno protetto la città in un certo momento, in una certa fase, perché una certa divinità secondo loro non li aveva aiutati in un certo momento, e di conseguenza spostarono anche i tempi.
Sì, cioè, c'è la cosa della religiosità romana, no? Cioè, io insistevo anche con una questione pseudo giuridica con Francesco prima, no? Ma c'è una cosa nella religiosità romana che se uno si rivolge alla divinità, no? Cioè gli dice: senti, dammi una mano per fare questa cosa, non gli dice dammi una mano per fare qualche cosa, ma gli dice dammi una mano entro mezzogiorno, dopo io ti faccio il regalo. Ma se entro mezzogiorno tu non mi dai una mano, vedi di andare a quel paese. Cioè, io ho una necessità che non è prorogata all'infinito nel tempo, ma ha delle scadenze. Per cui se tu devi darmi una mano, visto che oggi ho un colloquio d'esame, devi darmi una mano in quel colloquio d'esame. Non mi darai una mano in un esame, in quel colloquio. Se no vedi andare a fanculo, cioè o mi aiuti o hai altro da fare.
Sì,
vabbè,
ma vedi, poi
altro
sai, fai altro. L'aiuto del monoteismo è sempre quello legato alla salvezza dell'anima e alla vita eterna. In un bel sistema per non promettere niente e non mantenere niente, perché alla fine praticamente noi sappiamo che il concetto di vita eterna cristiana non esiste, non è mai esistito, che quello che si diventerà noi non lo sappiamo, però quello che saremo sarà quello che abbiamo fatto, E se uno sta nell'attesa messianica del Salvatore o nell'attesa messianica di essere un fallito esistenziale nella sua unica esistenza, perché, perché se esiste qualcosa di unico è la propria esistenza, cioè la vita è eterna, questo lo sappiamo, però la nostra esistenza individuale è unica, è irripetibile, esisteranno miliardi di altre esistenze, noi saremo i componenti di altri miliardi di altre esistenze, ma non saremo certo noi, per essere chiaro. Perciò diciamo, nel flusso della vita che possiamo chiamare unica, noi siamo unici, di conseguenza non pensate che ci sia possibilità di riscattare un'ulteriore vita o in un'ulteriore situazione la nostra possibilità. Dato questo, se tu hai un'unica possibilità, te la bruci così. Cioè, noi sappiamo che la vita è irripetibile, noi sappiamo che le cose si trasformano in continuazione e uno dovrebbe pensare che la nostra esistenza sia una vita che può avere una soddisfazione in ulteriore vita. Noi sappiamo sempre che esiste questo di analogia, è questo di simpatia. Se tu fai una vita da sfigato, non pretende che la tua vita continuerà a essere sfigata, soprattutto quando fai una scelta radicale di essere sfigato, come lo fanno i monoteisti, cioè come fanno a rinunciare a tutto. Ma poi logicamente il monoteismo comporta sempre anche l'incapacità di comprendere tutto, perciò logicamente la vita disfigata dei monoteisti dipende anche dalla loro incapacità di osservare con i loro occhi, con la loro sensibilità, con la loro intelligenza la vita. A questo punto uno si comporta in maniera cieca, in maniera folle, e di conseguenza troverà sempre degli ostacoli e la sua vita sarà una vita sprecata. Perciò noi sappiamo che la nostra esistenza, se ci sarà un'esistenza futura dopo la morte, questo non lo sappiamo e non ci interessa, perché anche se non ci fosse nulla, perché dovremmo rinunciare a quello che abbiamo? Cioè, nel senso che io sono sempre dell'avviso che noi siamo degli esseri legati alla propria natura, usando forse una frase che è di Marx, che piacerà a Claudio, diceva: l'uomo è schiavo del suo avere. Bene, visto che noi siamo un corpo, abbiamo un corpo, non possiamo rinunciare a questo corpo, perché cioè, è, vive con noi e noi siamo quel corpo. Cioè, di conseguenza, non pensate mai che la rinuncia che mi sia il monoteismo sia una soluzione per affrontare tutti i problemi. Soltanto l'utilizzare tutte le risorse che una persona ha a disposizione, tutte le capacità che dispone, gli permette di vivere al meglio. Quel tipo di vita fatta al meglio gli permetterà, se dopo ci sarà una trasformazione, di fare una trasformazione. Ricordiamo sempre che le cose non vengono mai dal nulla.
Esatto.
Cioè, le cose non nascono da nulla, ma le cose nascono da altre cose, da trasformazioni. Perciò se noi abbiamo una vita da sfigati, da monoteisti, non possiamo pensare
avremo una morte da sfigati. Nel senso,
cioè, questo è un principio, è una logica, è una meccanica da cui non si può sfuggire.
Va bene, allora, visto che oggi abbiamo fatto questo, dobbiamo ancora parlare del dibattito del 15 marzo, io faccio un pezzo brevissimo che ho già mandato in lista. D'accordo. E che è in assonanza proprio col discorso del congresso mondiale delle religioni etniche e quello che ha espresso, in quello che Francesco ha detto. Il titolo del piccolo pezzo che vi mando è Il libro sacro dei pagani politeisti. So che ho smesso di fare da un po' di tempo giornata dell'infamia umana e ho smesso anche di leggere la teoria della filosofia aperta, ma tanto quei libri sono là e li posso sempre riaprire e riprendere, non c'è, cioè nulla va perso, con un po' di pazienza. Però invece, siccome c'è questa novità importante, questo piccolo pezzo mi sembra ad occhio, ed è Il libro sacro dei pagani politeisti. Gli uomini hanno scritto dei libri, alcuni di questi libri vengono chiamati sacri perché gli uomini hanno scritto cose che hanno visto o verità a cui hanno assistito. Quando leggiamo i libri chiamati sacri è come se noi guardassimo un quadro ammirandone i contenuti, sostanza, colori e ricevendone sensazioni ed emozioni. In questo modo il veggente umano guarda il mondo, sta ammirando i contenuti, la sostanza, i colori e ne riceve delle sensazioni e delle emozioni. Le grida fra gli uomini dicono: venite, venite ad ammirare questo quadro. Così i predicatori girano per il mondo illustrando il loro quadro. I libri sacri sono scritti da uomini. Le mani che li scrivevano sono le mani degli uomini, le visioni che avevano erano le visioni di uomini, la cultura dalla quale attingevano per scrivere era la cultura degli uomini. Eppure il predicatore va dicendo che quanto quegli uomini hanno scritto era comunicato da qualche cosa di diverso dall'uomo. qualche cosa di diverso dall'uomo, si era chinato verso l'uomo ed aveva comunicato all'uomo quanto l'uomo mai avrebbe potuto raggiungere. Mentre il predicatore va farneticando questo, gli uomini che seguono il predicatore sperano di essere coloro a cui quel qualche cosa comunica cose che loro mai avrebbero potuto raggiungere. Così ogni predicatore organizza chi guarda il suo quadro ed agisce nei confronti di chi guarda quadri diversi. Tutte quelle persone non immaginano che potrebbero essere esse stesse a dipingere il loro quadro. Come? Io che posso fare un libro sacro, ma guarda, dicono, con quanta arte e quanta sapienza quei libri sono stati scritti. Dove vuoi che io abbia quell'arte e quella sapienza se qualcuno non me la dà? In realtà stanno ammirando un quadro. Quel quadro si è impossessato della loro attenzione. Essi sono proprietà di quel quadro. Davanti a quel quadro si sentono piccoli e vorrebbero vivere tutta la loro esistenza ammirando quel quadro. E si arrabbiano quando qualcuno dice loro che si tratta soltanto di una crosta di poco conto. Ti dicono quanto quel quadro sia antico e quanto numerose sono le persone che ammirano quel quadro. Eppure c'era un giorno in cui quelle persone vivevano senza ammirare nessun quadro. Quando stavano nella vagina della propria madre si agitavano, combattevano, si trasformavano e non avevano nessun quadro da ammirare. Usciti dalla vagina della loro madre, qualcuno ha iniziato a parlare loro di quel quadro, quanto fosse bello, quanto era bello ammirare quel quadro e quanta approvazione dagli ammiratori di quel quadro essi avrebbero avuto se avessero insegnato ai loro figli ad ammirare quel quadro. Poi successe che qualcuno prese nelle proprie mani carta e penna, colori e pennello e si mise a dipingere un quadro. Subito gli ammiratori dei quadri lo derisero. Guarda quanto è incerto quel segno, le parole sono usate male, i colori stonano, come si può associare quel colore a quell'altro? È un quadro primitivo, affermavano, un quadro ingenuo. Quella persona continuava a scrivere il libro, solo che non era il libro sacro da ammirare, ma era il libro sacro per scrivere libri sacri. Era un quadro che diceva alle persone di cessare l'ammirazione e iniziare a dipingere il proprio quadro. Loro avrebbero potuto fare meglio. Questa è in fondo la vita. La vita si divide fra chi è ammirato, ammagliato da un libro sacro e colui che il libro sacro vuole scriverlo. Oppure il quadro vuole dipingerlo. Le parole non saranno tutte sue, qualche volta copierà, qualche volta farà scarabocchi, qualche volta si infilerà nei voli pindarici dell'esistenza, ma scriverà il suo libro sacro. Chi è affascinato da un libro sacro lo farà proprio e passerà la vita ammirandolo e decantandone le gesta. Chi scriverà il proprio libro sacro imparerà a vivere, perché il libro sacro altro non è che la nostra vita. Per scrivere un libro sacro è necessario affrontare l'esistenza, è necessario essere responsabili di se stessi, è necessario scrivere come noi abbiamo affrontato attimo dopo attimo tutti i momenti della nostra vita. C'è sempre il pericolo che qualcuno si fermi a guardare e vivi ammirato quel libro sacro, ma se noi diremmo loro che quel libro sacro è scritto perché noi abbiamo vissuto e che vivendo essi possono scrivere un libro ben maggiore, allora difficilmente qualcuno si fermerà ad ammirare il libro sacro, ma inizierà a scriverlo. Non starà più ad aspettare la rivelazione, ma esprimerà l'esperienza della propria esistenza finché milioni di libri sacri correranno sulla terra esprimendo le voci degli dèi. Ma non le voci del dono che arriva da fuori, ma degli esseri umani che si sono fatti dèi affrontando la loro esistenza. In fondo è questo che manca all'umanità, la capacità di riconoscere se stessa, la capacità di scrivere il proprio libro sacro. Bene. Questo è tutto, Francesco. Spero che la gente abbia capito, ma se non l'ha capito finora dopo 5 anni non so che farci. Noi stiamo scrivendo il nostro libro sacro e ce la stiamo mettendo tutta, e gli altri fatti loro.
Esatto, ma giustamente sai, e noi non siamo i salvatori di nessuno, e se qualcuno vuole sprecare la propria esistenza è liberissimo di farlo, nessuno lo obbliga a fare qualcosa, di fare della propria vita un'opera d'arte. Se qualcuno vuole vivere nello squallore, lo faccia pure, logicamente, poi non si venga a lamentare di quello che succede o di quello che è successo o di quello che succederà. Nessuno venga a lamentarsi e dire io non lo sapevo, perché tutte le persone sono in grado di percepire e di fare delle scelte. Non esiste la necessità che arrivi un qualcuno che ti annunci una buona novella come quel criminale di Gesù Cristo. Ogni persona sa che deve usare la propria vita, che deve utilizzarla al meglio. Certo, se si fanno delle scelte di essere gregge, sarete sempre tosati e sempre macellati e sempre in maniera anche poco elegante. Questa è la natura, e le scelte sono tra il paganesimo e il monoteismo. Chi certo sceglie il monoteismo sceglie sempre una vita di squallore, veramente povera, veramente misera. D'altronde il monoteismo è sempre violenza, cioè violenza, come diciamo prima, è sempre scala gerarchica, cioè si comincia dall'alto e si scende fino ai bambini, insomma. E le dimostrazioni le abbiamo continuamente di cos'è il monoteismo verso tutti gli aspetti della vita, tutte le situazioni e qualsiasi comportamento. E poi i monoteisti logicamente non possono cambiare, altrimenti non sarebbero più monoteisti. Cioè, è inutile fare opere di persuasione e dire ma la Chiesa dovrebbe fare questo. La Chiesa, essendo corpo di Cristo, per essere chiaro, non può fare diverso da quello che farebbe il corpo di Cristo, cioè commettere atrocità, commettere violenza e creare sofferenza, perché il corpo di Cristo è soltanto una schifezza che porta la contaminazione al mondo. E di conseguenza non date a chiedere a un qualcosa che è veleno di essere una bevanda saporita, rimarrà per sua natura un veleno. Certo. E di conseguenza chi si perde in discorsi teologici, chi si arrampica sugli specchi del monoteismo, chi va a lustrare i vetri delle chiese, non stia a pensare che possa essere diverso. Il monoteismo è questo, il monoteismo non può cambiare, la sua natura è quello. Non puoi chiedere a un qualcosa che è velenoso di cambiare la sua natura, puoi soltanto cercare di metterlo in contenitori e che non vada a contaminare il resto, e mettere sopra una bella etichetta: attenzione, è pericoloso, nuoce gravemente alla salute, ti uccide, ti ammazza. E questo lo puoi fare. Non puoi poi pretendere di dire ma se proviamo a berlo a piccoli gocci, perché lo puoi bere anche a piccoli gocci, ma alla fine ne sarai intossicato, alla fine ti distruggerà, alla fine rimane sempre veleno.
Esatto.
Perché il monoteismo ha questa caratteristica: non può essere diluito, non può esistere un rimedio omeopatico cui dici ma io lo diluisco, no, perché la concentrazione è talmente forte, talmente ampia, che non si può fare. Se poi le persone rifiutano di vedere questo, vabbè, dico o lo fate perché siete in malafede o siete veramente incapaci di fare delle scelte, esatto, esistenziali, e le scelte non possono essere fatte da altri. Io vorrei citare un piccolo fatto che non ho fatto tempo di inviare l'articolo su internet, ma penso che dia la dimostrazione di come il livello veramente intollerabile di cui i monoteisti concepiscono la vita. Non so se Claudio l'ha visto, è un mega articolone su tutte le colonne del Corriere della Sera, cioè è un articolo a 7 colonne.
Non l'ho visto.
Ecco, la pedofilia, la colpa del parroco indigna l'America. Varrebbe la pena di leggere tutto l'articolo, anche perché ci ha dato uno spazio veramente enorme a questo caso. Anche perché dice chiaramente: l'arcivescovo di Boston, sotto accusa, conosceva il segreto di padre John, ma lo ha trasferito in altre 5 chiese.
Sì, l'ho visto. Lo ha trasferito anziché rimuoverlo. È venuto fuori un articolo in cui lui fingeva di denunciare quello che aveva fatto, ma in realtà era solo un parassicuro, perché ormai veniva chiamato proprio il vescovo in prima causa come responsabile.
Sì, ma io appunto voglio partire. Allora, questi casi sono successi non in quartieri poveri, ma in quartieri ricchi. Cioè, nel senso che se le persone, se hanno anche gli strumenti, non li sanno utilizzare, veramente non servono a niente. Ecco, e l'articolista dice che questo è successo in un quartiere vicino a Boston in cui il prezzo medio di ogni abitazione era $1,000,000. Il prezzo medio di ogni casa, perciò non era una situazione di degrado.
2 miliardi e 200 milioni al cambio oggi.
Sì, cioè nel senso, perciò non è successo con gente che non aveva disponibilità, che non aveva capacità, che non aveva cultura, che non aveva mezzi, perché se una persona può spendere per una casa in quel quartiere un prezzo medio, $1,000,000 per la casa, si immagina che se avesse la buona volontà, la capacità o l'intenzione di
non fare... aveva cultura però
sì,
perché scarsi manca la cultura,
però appunto questo non è fatto. E cosa scrivevano 12 commissari di questa parrocchia? La nostra missione, dice, a parte che avete fatto, la nostra missione è portare i giovani ha una responsabile partecipazione nella vita e nel mondo, chiuse virgolette. Dice, scrivevano i 12 commissionari del loro programma di questa diocesi. Ma io vorrei fare una piccola analisi, cioè, la nostra missione è portare i giovani, cioè come se i giovani fossero degli oggetti talmente inerti che io li prendo e li porto da un'altra parte, perché loro non hanno niente, non sono niente, e di conseguenza io li posso plasmare, modificare, alterare, educare, deformare, perché li devo portare, perché loro sono un peso, perché se io dico porto qualcosa dal punto di vista della terminologia significa che è un peso, e se questo peso mi pesa alla fine, io ho un debito perché l'ho portato,
certo.
Ma significa che lo voglio portare anche dove voglio io, e che questa persona non ha assolutamente niente. E questi sono 12 commissari di una commissione della parrocchia in cui questo prete pedofilo agiva. Certo che se noi andiamo a impostare una cultura in cui si dice che bisogna portare gli altri,
esatto,
e che gli altri non sono niente, qual è la conseguenza?
La stupratura fisica è solo secondaria, esatto, insieme.
Allora, in questa appunto parrocchia ha lavorato questo prete, cacciato dal clero nel 98, condannato il mese scorso per aver molestato un bambino di 10 anni in una piscina comunale, inseguito da più di 80 cause civili e accusato di aver abusato di oltre 100 minori in 30 anni nelle varie parrocchie della diocesi, dove veniva via via trasferito con imbarazzo. Cioè, non c'era scandalo, c'era un imbarazzo, vabbè, lo spostiamo da un'altra parte.
Lo sanno, cioè sono venuti, sì, a saperlo. Cioè questo è, infatti, anche nel codice canonico, lo scandalo non consiste nello stuprare i bambini, ma nel fatto che gli altri vengano a saperlo. Cioè questo scandalizza.
Allora, ma andiamo avanti. E questo lo scrive il Corriere della Sera, l'articolista. Facciamo un altro esempio. Sotto pressione, il vescovo ha dovuto mandare una lista di sacerdoti pedofili. Allora, ha mandato alla procura un elenco di una 80 di preti. Cioè, però pensa...
Su quanti?
Beh, su quelli non danno la... Ma gli Stati Uniti non sono certo un paese cattolico. Boston, per quanto possa essere grande...
Il vescovo ha mandato 80 nomi della sua
diocesi.
Della sua diocesi. Per cui su... tot, adesso non mi ricordo il numero, ma c'era il numero, questo fa una percentuale consistente, cioè come se il 10% dei cittadini fossero dei killer. Cioè pensare, cioè un killer ogni 50 milioni di cittadini, no? O metti 5 killer su 50 milioni, lui nella sua diocesi aveva il 10% delle persone che facevano i killer nei confronti dei bambini.
Cioè di quelli che era talmente evidente
che non poteva nascondere,
quelli che si potevano nascondere, anche perché dice chiaramente fa. Allora leggiamo: e ha mandato alla procura un elenco di 80 di preti sospetti di pedofilia dagli anni 60 ad oggi, e dopo aver negato che alcuni di loro fossero ancora in servizio è stato costretto a sospenderne altri 8.
Ma comunque, oltre a questo che stai leggendo, è già apparsa una notizia su internet, cioè sì, su televideo. È una notizia che è venuta fuori subito perché era giocata in un certo modo. Cioè, la notizia diceva che questo, non so se sia questo vescovo, uno del New Jersey o una roba del genere, aveva indicato dei preti pedofili, no? Però subito dopo la notizia è stata fatta sparire, perché nella seconda parte della notizia si diceva che questi preti pedofili erano già conosciuti ed erano già inquisiti dalla magistratura, ma i loro avvocati difensori sono riusciti a convincere i magistrati che se fossero stati condannati avrebbero danneggiato la Chiesa Cattolica. Per cui non sono stati condannati per salvaguardare il diritto della Chiesa Cattolica a stuprare bambini. Cioè, veramente allucinante questo.
Sì, no, questo
è sparita subito dopo la notizia, sì, non sono più riuscito a trovarla.
Se lo tieni conto, manda una lista di 80, dice che sono tutti i pedofili. Dopo di un po' deve sospendere altri 8 sacerdoti, perché sono pedofili, deve sospendere. E questi li aveva nascosti. Ma pensate alla percentuale, 80 sacerdoti fa. E dice, sempre quello della sera, dice, fa, elenchi simili vengono fuori anche adesso dalle diocesi vicine, da Westchester, da Portland, dal Maine, da Manchester, in New Hampshire, dove il vescovo McCormack ha consegnato i nomi di 14 sacerdoti nelle mani dei magistrati. Cioè, un'altra diocesi, altri 14 che il vescovo è stato costretto, non perché abbia voluto, a consegnare. E anche il vescovo, appunto, di questa di altre diocesi, anche McCorrer, sarebbe tra i prelati che per 30 anni hanno chiuso gli occhi su Gregoan, considerandolo un peccatore da perdonare più che un pericolo.
Cioè il ragazzo non gliene fregava assolutamente niente. E se Gesù di Nazareth, spiccicato, è il vostro buon Gesù che ha lasciato la sua missione.
Sì, ma allora questo vescovo agisce così, presenta una lista, dice: ma farà qualcosa per cambiare la sua natura? Farà un segnale importante che dia la dimostrazione che l'animo è diverso? No, perché è monoteista. Dice sempre e fa: qual è stata la conclusione, qual è stata l'azione teatrale, scenica, che questo vescovo ha fatto per dimostrare che era cambiato? Ha celebrato il rito di accoglienza nella chiesa per centinaia di pellegrini che domenica hanno abbracciato la fede. L'hanno ritratto mentre benediceva un ragazzo di 12 anni. Lo staff ha diffuso la foto con solerzia. Ma chissà se basta una bella immagine a scacciare l'ombra degli orchi dalle sagrestie della città. Cioè, il vescovo, per recuperare immagine, si è soltanto fatto vedere che da buon pastore benediceva altro gregge che entrava, e soprattutto l'ha fatto vedendo che benediceva un altro ragazzo che accettava la sottomissione della chiesa.
Che ci avesse stuprato?
Cioè
no, a un certo punto, non so.
E logicamente, in buona solerzia, dice l'articolista, lo staff ha diffuso la foto con solerzia in cui si ritraeva il vescovo che benediceva un ragazzino di 12 anni che entrava a far parte del gregge. Cioè, come a dire, non esiste nessuna alternativa, che voi siete pecori e che dovete entrare in questo gregge e che dovete fare questa vita, proprio perché il monoteismo è questo. E tenete conto che questo è un articolo, cioè, del Corriere della Sera, non è una nostra trasmissione, non è una nostra affermazione, è il Corriere della Sera, che lo trovate anche su internet, è del 19 febbraio 2002,
cioè di ieri praticamente.
Esatto,
ieri.
Martedì 19 febbraio 2002. E il Corriere della Sera ha dovuto dedicare quasi praticamente un terzo della pagina questo articolo. Cioè, rendetevi conto di questo, ma pensate, un paese che non è cattolico, una diocesi che si trova costretta a inviare sotto pressione, non per la libera volontà, perché se potevano, questo era un peccatore che poteva essere spostato da un'altra parte, una lista con 80 sacerdoti pedofili. E dopo che un vescovo invia alla magistratura, perché è obbligato, il nominativo di 80 sacerdoti pedofili, è costretto a spenderne altri 8.
Il problema è anche un altro.
Cioè, ma allora io mi dico, questo succede negli Stati Uniti, qual è la percentuale nelle diocesi italiane?
Il problema è un altro, Francesco, è che c'è il gioco del ricatto. Mm-hmm. Come diceva un comico che mi piaceva qualche anno fa, sai, quando andava di moda Tangentopoli, no? Allora l'intervistatrice faceva il comico, faceva la spalla, no? Ma questo comico faceva finta di essere alle elezioni, no? Ma noi lo sponsorizziamo, ma non è che magari dopo viene fuori che anche lei ha preso i soldi? E allora il comico rispondeva: no, questo non succederà, perché io da giornalista non ho mai fatto i nomi di quelli che prendevano i soldi. Cioè, perché cito questo? Perché in effetti c'è un mutuo scambio. Cioè, non è che i vescovi non siano pedofili, e non è che i preti non sanno che i vescovi siano pedofili, le loro pratiche. Pertanto c'è anche un mutuo scambio, cioè è il mutuo scambio del potere. Cioè, il vescovo nasconde il prete pedofilo perché il prete pedofilo ha le informative sull'attività del vescovo. Chiariamocelo questo. E guardate che all'interno della Chiesa Cattolica questo meccanismo è un meccanismo centrale per il controllo della struttura della Chiesa Cattolica. La maggior parte dei vescovi ne hanno fatte di cotte di crude. Tutto sommato, il meno merda da questo punto di vista probabilmente è proprio Milingo, che gli hanno fatto pagare a sangue. Però c'è tutta quella struttura di ricatto reciproco, che è quella voluta da Dio per il controllo della struttura della Chiesa. Voi non troverete mai un vescovo che vi appoggerà se voi attaccate un altro vescovo, ma si schiererà con l'altro vescovo, salvo fargli le scarpe se lui decide che quello ha la possibilità, perché non è in grado di ricattarlo abbastanza. Questa è la logica della Chiesa Cattolica, cioè è la logica del Gesù di Nazareth, quello che va dai farisei a dire: voi siete perversi. Ma non dice perché siete perversi, perché lui, come Gesù di Nazareth, è perverso. Ma i farisei, che erano legati alla tradizione, avevano il loro intento, la loro religiosità, e l'unica perversione era quella di Gesù, che poteva solo accusarli, diffamarli. Ci siamo chiari questi?
Facciamo un confronto. Allora, noi abbiamo un vescovo di una città come Boston, che non è certo una città del terzo mondo, che non è certo una città di provincia secondaria. Abbiamo l'esempio di un vescovo che manda un sacerdote pedofilo in un quartiere in cui le persone hanno delle case che ha il prezzo medio di $1 milione. Dice: ma d'altronde le cose devono essere così e possono essere solo così. Vogliamo leggere all'incontrario, vogliamo leggere un'altra notizia? Una notizia che viene dalla Siberia. Riscossa degli sciamani nella Repubblica di Buryatia. Largo gli sciamani doc nella Repubblica Russa di Buryatia. L'associazione di categoria ha stilato una lista ufficiale di 200 maghi per salvare l'ordine dai ciarlatani. Cioè, questi che vivono in una condizione di povertà, perché non venite a dirmi che certamente le popolazioni che vivono nella Buryatia vivono in una condizione in cui possono permettersi una casa con un prezzo medio di $1 milione, potremmo dire: beh, facciamo la mafia. Facciamo la mafia, cioè, nel senso, tiriamo a campare, anche, cioè, sarebbe una condizione di necessità che noi tutti li potremmo benissimo riconoscere, cioè, certo. E questi qua non hanno il problema, cioè di dire: noi viviamo in Siberia, noi li consideriamo poveracci, disgraziati, consideriamo sottosviluppati, cioè, io parlo della cultura ufficiale, cioè, sì, nel senso che dice: fa, sono dei poveracci, benissimo, questi qua tranquillamente si mettono d'accordo e dice: sentite, noi siamo dei sciamani, benissimo, gli sciamani sono questi e questi altri sono ciarlatani.
Esatto.
Cioè, e abbiamo un vescovo che è costretto, obbligato a mandare una lista di 80 preti pedofili, se ne dimentica 8, nega che esistano e poi costa a sospenderli. Qua, senza che nessuna autorità, senza una magistratura abbia detto dovete farlo, senza che la popolazione dice dovete farlo, loro, avendo coscienza di quello che sono, altrimenti non sarebbero sciamani, avendo la percezione della loro realtà, hanno detto: siccome ci sono dei ciarlatani e sappiamo che i ciarlatani ci sono dappertutto, benissimo, noi tuteliamo noi stessi e tuteliamo anche gli altri e siamo i primi. Fa di noi, se ci sono dei pazzi, dei ciarlatani, siamo i primi a denunciarli. Ma denunciarli non alla magistratura nel momento in cui compiono dei reati, in cui vengono.
Li affrontiamo.
Cioè, nel momento in cui vengono a mancare le caratteristiche di uno sciamano.
Ma questo è importantissimo, cioè non è una sciocchezza, cioè anche dal punto di vista nostro, no?
Sì.
Perché uno dei trucchi che hanno sempre usato le bande mafiose, tipo i salesiani, tipo i cappuccini, tipo stati che andavano a diffondere quella porcheria che hanno, era quella di spacciare quella che è la normale arte medica, insomma, cioè quello che c'è in Occidente, anche la ricchezza, anche i soldi, come se fosse una cosa magica.
Sì.
Cioè, noi abbiamo i riti del cargo, no? Cioè i riti della amnesia del cargo, che sono legati sia alla guerra, cioè alla presenza della guerra, delle navi da guerra, però sono legati anche ai riti della salvazione cristiana,
cioè la salvezza, il salvatore,
e hanno saccheggiato tutte le popolazioni, capito? Per cui questo modo di fare, questo modo di agire dei missionari, non è che in Siberia non sia conosciuto.
Sì.
I cinesi lo conoscono benissimo e hanno deciso qui non passano. Cioè,
hanno pagato un caro prezzo.
Esatto. E in Siberia lo conoscono benissimo, per cui se loro mollano tanto così sulla serietà della loro attività, cioè sul loro essere persone religiose, anche perché abbiamo visto in Russia cosa sta succedendo, no? La Chiesa Cattolica prima ha tentato di lecchinare gli ortodossi, no?
Sì.
Dopodiché ha ristrutturato le diocesi, perché adesso sono tanti, cioè in pratica li ha lavorati ai fianchi, no? E vuole far fuori gli ortodossi. Quella è una guerra in corso, ma veramente una guerra feroce. Gli ortodossi se ne sono accorti adesso, se ne sono accorti un po' in ritardo, d'altronde prima avevano il comunismo. Questo che sta succedendo è una cosa feroce, perché oltretutto i cattolici stanno tentando di attaccare quelle popolazioni che sono slegate anche dagli ortodossi, per riuscire ad avere la complicità degli ortodossi, cioè in pratica le popolazioni russe, non sia quelle siberiane, sia quelle della Russia centrale, sia parte delle popolazioni ucraine che non sono dichiaratamente ortodosse e cristiane, vengono attaccate direttamente dai cattolici. beh, vedi i protestanti che attaccano le popolazioni del Pakistan, ma che non sono gli Islam. Mm. Cioè, c'è questa strategia che è una strategia militare, cazzo. Viene, sì, viene svolta con tutte le regole della guerra, insomma. Io vi inviterei a leggere il... come si chiamava? Non mi ricordo più. Accidenti. Quello che ha scritto La teoria della guerra, ormai è passata una vita.
Sì, è Sun Tzu.
No, 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 non, su, non quella cinese.
Klaus,
no, è un francese, uno dei neofilosofi che si è convertito all'Islam.
Roger Garaudy?
No, 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 non Garaudy, un altro ancora, non mi ricordo più. Quando mi verrà in mente ve lo dirò. Perché
sì, per beh, me Roger Garaudy, che era dopo comunista francese, è andato all'Islam.
Garaudy sì, ma quello che cito io è un altro. Quando mi verrà in mente ve lo dirò. Lasciate perdere. Comunque,
beh, leggete... c'era un esotista, non è che non, che ha fatto...
No, non è che no, no. Era più materialista, era. Porca vacca, non me lo ricordo più, ma forse perché ho passato 25 anni. Va bene, non è importanza, consideratemi questa. E il problema è che appunto è guerra, cioè è una guerra in corso ed è una guerra per la vita. Perché qui non è che ci si gioca semplicemente il fatto di contare le persone, qui si ci gioca la vita, i sistemi sociali, ci si gioca i bombardamenti, gli sgozzamenti come in Algeria, ci si gioca le stragi, ci si gioca il burka, rischiamo. Ma,
ne vuoi tenere un'altra, Claudio?
Dai.
Allora, 6 anni di prigioni e 4.750 frustate sono la pena, 6 anni di prigione, e 4.750 frustate sono la pena cui una corte saudita ha condannato chi secondo te?
Non lo
cioè,
so.
6 anni di carcere e le frustate saranno date, date 50 volte con 95 di colpi di 95 colpi di frusta per volta e 6 anni di carcere. Adultero. L'accusa: l'uomo aveva avuto rapporti sessuali con la cognata nubile. Cioè, noi si parla di integralismo, ci fanno vedere i talebani che sono cattivi, e come mai l'Arabia Saudita, nessuno ha sollevato una parola contro l'Arabia Saudita, in cui un uomo, perché aveva avuto rapporti sessuali con la cognata nubile, è stato condannato a 6 anni di prigione e a 4.750 frustate. Cioè, rendetevi conto questo, cioè, se ci fanno la storia che c'è lo scontro di civiltà, lo scontro di monoteismo, c'è le crociate, si fanno una grande crociata contro i talebani, e questa situazione cos'è? 6 anni di carcere e quasi 5.000 frustate, rendetevi conto. La donna è stata condannata a 6 mesi di prigione e a 50 frustate, cioè reati, nessuno, eppure 6 anni di prigione e 5.000 frustate, e nessuno degli integralisti di stampo occidentale tipo cristiano ha protestato, perché d'altronde che differenza c'è tra chi dice vattene Satana,
ma se
e chi mette ad esempio negli Stati Uniti mette va a coprire il segno di una statua della giustizia, cioè siamo allo stesso livello, è solo una nazione politica scenografica, sai, per fare audience. E d'altronde che distanza c'è tra questa affermazione, 6 anni di prigione e quasi 5.000 frustate perché ha avuto rapporti sessuali con la cognata nubile, e quando uno dice che in Italia hanno attaccato l'Opus Dei, dice la campagna è stata orchestrata, dice in Italia allora aveva come promotore il mondo e diciamolo pure il diavolo. Cioè, in Italia un uomo politico, beh, no, evitiamo di fare nomi perché se no si ferma sul nome, dice fa la campagna contro l'Opus Dei in Italia è stata spinta, diciamolo pure, il diavolo. Cioè, rendetevi conto di queste affermazioni.
Beh, politico.
Cioè, ma era, vi rendete conto che differenza c'è tra un politico italiano che dice la campagna contro l'Opus Dei è stata fatta dal diavolo, e chi condanna in Arabia Saudita un uomo a 6 anni di carcere, 5.000 frustate perché ha avuto rapporti sessuali con una donna nubile? Cioè, che differenza c'è? Cioè, dov'è la differenza? Quale dei due è integralista? Cioè, io farei ben difficoltà a trovare differenze tra un'affermazione del genere di un uomo politico acculturato, si dice
acculturato,
va bene, viene definito, io non gli attribuisco cultura, no. Non gli viene, cioè, però è un uomo politico.
Sì, comunque in ogni caso ha vissuto, vabbè.
E di conseguenza questi sono i comportamenti. Cioè, dov'è la differenza tra questo monoteismo in cui si condanna a sei anni di carcere una persona per ha dei rapporti con una donna nubile e chi afferma che chi in Italia attacca solo più days la campagna di stampa è spinta dal diavolo? Cioè, dov'è la differenza dell'integralismo?
Mi ricordo dottore Ina quando lo hanno arrestato, voi siete il diavolo. Non lo ha detto, no, forse sì. Me lo sono inventato io. Vabbè. Sì.
E poi se abbiamo... In questo senso abbiamo anche quello che ha affermato il Papa per preghiere e digiuno contro Satana, la regia del Papa per la Quaresima. Cioè, rendetevi conto, nel senso che contro Satana, cioè contro un qualcosa che non si è mai manifestato, che non si è mai visto, che loro soltanto hanno creato, hanno concretizzato, hanno dipinto, e la soluzione è questa. Cioè, ma neanche il combattere contro un'avversità. No, il privarti, il soffrire, l'annientarti, perché noi diciamo se esiste un ostacolo e hai della forza, dell'energia, combatti questo tuo avversario, cerca di farti astuto, di farti geniale, cerca di impegnarti, no, qua devi pregare
e digiunare,
e digiunare.
Cioè, rendete debole il corpo, renderete debole la mente, renderete deboli le vostre tensioni, renderete debole la vostra vita. Francesco.
Di conseguenza, no, non pensate che si possa arrivare, come diceva appunto l'Arabia Saudita, che sia una condizione estrema della miseria del monoteismo. Io vorrei stare su un fatto di cronaca. Allora, tutti hanno letto Laura Antonelli, in manetto un esorcista e un medico, una donna conosciuta, un'attrice famosa, vittima a 61 anni di manie religiose. E nonostante appunto che questa sia stata vittima di manie religiose, nonostante che vivesse in un paese di cultura, il fatto è che avesse avuto un'educazione cattolica l'ha portata a 61 anni, che si pensa una persona abbia acquisito o capacità culturali, perché vive in una società che dovrebbe essere ricca, si fa fregare da un esorcista e gli si fa portare via 20 milioni da un esorcista perché gli sono venute le manie religiose, e queste manie religiose non sono certe imposte con la forza, non come l'Arabia Saudita con 6 anni di carcere, perché
no, con l'educazione.
Allora, è peggiore la condizione dell'Arabia Saudita ed è migliore la nostra, o è la pari, perché tutti e due è il monoteismo e agisce come può, quando può? E io penso che, sai, il Papa,
anche
quando
abbiamo visto
la notizia di 6 anni, penso che l'abbia provata.
Esistono frustate sulla pelle ed esistono anche frustate sulla psiche. Se no, non dimentichiamo. Francesco, ti interrompo. 15 marzo. Sedicesimo dibattito del Crogiolo dello Stregone, la via occidentale conoscenza proprio del paganesimo politeista. Siamo arrivati ormai verso la conclusione sicura col 15 marzo, foglia controllata all'interno del sistema sociale, e poi inizieremo nei mondi della percezione quello che potremo fare. Allora, l'appuntamento è il 15 marzo dalle 20.15 alle 20.40, via Montello 66, Marostica, che è la statale che da Marostica porta a Bassano. Parleremo foglia controllata, è un pezzo molto intenso, ci sto già lavorando da più di 2 mesi per riuscire a far comprendere anche la necessità, perché bisogna usare la foglia controllata. Sto lavorando su quelle che sono per far comprendere anche le trasformazioni psichiche della persona, per cui sto usando anche l'analisi, diciamo così, psicanalitica, per riuscire a far capire cosa si trasferisce dopo all'interno del sistema sociale. E con questo dibattito chiudiamo l'essere umano all'interno del sistema sociale, che si trasforma in un Dio. Dopodiché parliamo delle alterazioni della percezione, dei mondi della percezione alterata. 4 dibattiti, vi ricordo che il tutto finirà col terzo venerdì di luglio, per cui l'appuntamento è per il 15 marzo dalle 20.15 alle 20.40, via Montello 66, via Montello la statale che da Marostica porta a Bassano naturalmente. Vi aspettiamo, vi ricordo sempre che gli ingressi sono liberi e gratuiti, e quando è finito il ciclo è finito.
Sì, beh, poi un'altra cosa, appunto, chi vuole rimanere in collegamento informato, c'è sempre internet, uno strumento che ci permette di avere un contatto quotidiano.
Anzi, verrà ulteriormente potenziato fra poco. Allora, numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838.
Esatto, chi vuole allora intervenire, visto che abbiamo un po' di tempo, diamo via le telefonate, c'è il telefono e il libro.
Pronto?
E potete intervenire.
Ciao.
Ascolta, no, stamattina girando sulle frequenze sono capitato su Radio Maria. È stato interessante una cosa, cioè io ero a conoscenza dei tre segreti di Fatima e sono venuto a conoscenza che ci sono 10 segreti della Madonna di Medjugorje. Pazzesco. E con questi segreti si andava avanti, alla fine sviscerando un segreto di questo segreto è venuto fuori che questo segreto riguardava, cioè, dei eventi di cataclismi, come nel senso. E la risposta a questo segreto è stato che la Madonna ci aveva tirato 3 giorni prima. No, te dico, guarda, zero,
capotavo
da ridere, insomma. E questo si rifaceva un po' alla questione di questi poveretti 4 marocchini stati arrestati perché avevano sto cianuro in mano, insomma.
Che poi non è vero, era un solfato, mi sembra.
Sì, infatti, ho sentito anch'io, ma capito, cioè, tutta sta cosa, allora pregate, non è bella amati.
È allucinante.
Sono pazzi questi,
Sì, sì, sono pazzi.
Sono pazzi, e ti dico, poi quelli che telefonavano, cioè, roba da tavolo, insomma.
Sì,
cioè,
sì.
Messi ben semo, insomma.
Sì, sì.
Cioè, dico, mi sono spaventato un po', perché, insomma, cioè, tra un segreto e dopo che ti svela il segreto, e che dopo 3 giorni prima ti dà tempo per prepararti, chissà cosa, non so, a fare un rifugio atomico, non so.
È allucinante, e che poi la gente, quando parliamo noi, magari non ci crede che esistano queste situazioni, no? Dopo quando lo scoprono restano a bocca aperta.
Sì, no, ti dico, sono rimasto molto impressionato, ho detto, questi sono un po' pazzi, terroristi, no?
Sì, sì, questi alzano i rughi come niente, eh?
Sì, sì, no, mi sono reso conto.
Sai, d'altronde, sai.
Vabbè, ti ringrazio.
Grazie a te, ciao.
Ma la volontà di tutte quante queste rivelazioni è sempre quella di creare l'angoscia, il terrore e la paura. D'altronde è insito in tutti i monoteismi quello della insicurezza delle persone. E d'altronde, quando le persone diventano credulone, quando le persone vanno a sprecare le loro esistenze in teologie assurde, a perdere il tempo nell'interpretazione della volontà di Dio, o delle affermazioni della Bibbia, o del significato della Bibbia, o dell'interpretazione simbolica, o di quest'altro, logicamente le persone sono completamente fregate e sprecano la loro esistenza in questa ricerca del nulla, perché alla fine porta a nulla. Sai, per qualsiasi segreto ne troveranno sempre qualcun altro. I monoteisti hanno inventato tutto, cioè hanno inventato se stessi.
Se stessi.
Cioè, no, veramente, perché il monoteismo non ha mai avuto nulla a che fare con l'esistenza e sono riusciti dal nulla a creare se stessi, perché proprio loro sono il nulla. Ma questo nulla si può mantenere soltanto se si crea paura, perché se una visione monoteistica della vita è talmente misera, talmente squallida, talmente terrificante, che per mantenersi e per andare avanti ha il bisogno di sottrarre tutto, sottrarre qualsiasi cosa, anche l'intelligenza.
Sì, tieni presente che tutto quello che si parla, per esempio, del comunismo dei cristiani, no? Cioè il comunismo dei primi cristiani, non era altro che la paura del catastrofismo. Cioè praticamente tu sei ricco, che te ne fai delle tue ricchezze se domani io arrivo giù con le stelle che cadono sulla terra e vengo a destra del Padre e muore tutto o mando il diluvio universale? Per cui rinuncia alle tue ricchezze, che tanto ti do un premio oltre la vita. Cioè, questo comunismo cristiano, il comunismo dei primi cristiani, era dovuto solo ed esclusivamente al terrore, alla paura della fine del mondo, e col terrore e la paura della fine del mondo gli apostoli chiaramente arraffavano le ricchezze, ma per sprecarle,
esatto,
non per riutilizzarle. Noi come pagani siamo perfettamente d'accordo che persone siano ricche, ma noi diciamo alle persone ricche che la loro ricchezza devono usarla per il benessere sociale. Cioè, se sei una strada da costruire, se puoi costruire la strada, questo aiuta anche te. Cioè, innanzitutto aiuta te a stare meglio perché c'è una strada che funziona meglio, e poi aiuta te anche a costruire la cultura, perché che te ne fai dei soldi solo per i soldi? Cioè, non ha nessun senso, a meno che non vuoi distruggere la vita delle persone per distruggerle. Ma in realtà non diciamo che le persone devono diventare ricche, devono vivere nel benessere, e il benessere devono costruirlo, mentre invece il cristianesimo e le comunità cosiddette comuniste dei primi cristiani andavano proprio a distruggere sistematicamente mente la ricchezza per trasformarla in povertà, per trasformarla in miseria culturale e in miseria sociale. E questo, questa devastazione fatta da loro, che poi attraverserà tutta la storia per 1500-1600 anni, questo alone, si porterà anche nei regimi della sinistra, nei regimi pseudocomunisti, eccetera. Cioè la necessità di distruggere la ricchezza anziché costruirla.
Sì, ma poi detto nel monoteismo deve sempre creare paura, sempre creare tensione.
Ciao.
Sempre
se
creare.
Non è in diretta?
Sì.
Quando che si diceva il discorso che te ho sentito dire adesso dei cristiani, la tensione che aveva lui solo qui a deportare via per esempio più soldi che se poi.
Esatto.
Quindi no, diciamo che è fatta una religione, diciamo, per conto suo, come che praticamente viene solo un'amministrazione così di guadagno, di ricchezza, veramente enorme. Quindi bisognerebbe anche tornare indrio su un passo che la gente si accorgesse di sta roba qua.
Ma guarda, si sta accorgendo, è solo che la trasformazione culturale, no? Cioè un conto è essere coscienti che loro vogliono il controllo degli uomini, no? Cioè il possesso degli uomini, ma prima di riuscire a interiorizzare questo, cioè farlo diventare momento emozionale, momento istintivo, che ne vuole del tempo,
penso che vorrà parecchi anni ancora,
sì,
prima di riuscire a sconfiggere sto bubon qua.
Beh sì.
Perché effettivamente è un cancro che si è diffuso dappertutto.
In tutto il mondo, sì. E infatti dobbiamo lavorare con tutto il mondo, è quello che tentiamo di fare.
Bisogna senz'altro anche...
Quei collegamenti che stiamo tentando di costruire ci stiamo collegando con tutto il mondo.
Perché dopo il problema è che a livello di testa, il controllo dei pensieri e delle emozioni della gente, anche al controllo del cuore, diciamo, no?
Esatto.
È molto pericoloso.
Sì.
Purtroppo si tratta del voler fare a gente praticamente delle scelte che...
Quello che se vuole.
Quello che se vuole, delle scelte obbligate.
Certo.
Purtroppo questo però va a incidere anche in quello che è tutto quanto il discorso del sociale.
Esatto.
Sociale, perché abbiamo visto dove che si è diffuso, dove chi si arrivai. Uh-huh. A che livelli che si arrivai praticamente a inserirsi in tutti i governi e sempre naturalmente dalla parte del più forte.
Certo.
Sempre dalla parte del potente.
Sì, e il più debole lo usa per i loro scopi.
È più debole se quello che dopo alla fine lo c'è in culo, no?
Esatto.
Perché lui non interessa, mira sempre a ricchezze.
E lo usa come massa di manovra, no?
Esatto, ti ascolto.
Grazie, ciao.
Ciao.
No, effettivamente è una cosa, il monoteismo è una cosa pericolosissima, e il fatto che io e Francesco stiamo qui a parlare per anni e molte persone ci ascoltano, non è che fuori dalle altre parti la gente abbia aperto la loro mentalità o la loro cultura. Noi abbiamo grandissima parte di persone anche che hanno fatto l'università che sono bloccate emotivamente. Cioè, io ricordo addirittura delle persone che facevano i geologhi, no? Per cui facevano introspezione dei terreni per cercare il petrolio. Per cercare il petrolio e fare l'introspezione dei terreni deve avere le aree geologiche in testa. Ebbene, alcune di queste persone erano testimoni di Geova. Cioè, nel senso che loro credevano che effettivamente la creazione del mondo fosse avvenuta 5.000 anni fa. Cioè, fai sto mestiere di introspezione geologica, per cui sai i milioni di anni che ci è voluto per la formazione di una struttura rocciosa, e hai comunque la mentalità, il fatto che il mondo è stato creato 5.000 anni avanti Cristo.
Nel 4004
cioè,
avanti Cristo.
Per far capire che neanche la ragione, neanche il ragionare non è assolutamente sufficiente. Cioè solo uno sciocco pensa che dimostrare una cosa sia sufficiente. No, non è vero. È sufficiente dimostrare la cosa entrando in un tribunale, ma non nell'animo delle persone.
Sì, sai che abbiamo trovato una risposta anche per questo.
Sì.
I teologi cristiani l'hanno trovata.
Ah, sì.
Che, sì, perché non è che la mania di pensare che la creazione del mondo sia venuta nel 4004 avanti Cristo sia dei testimoni di Geova. È un'affermazione cristiana che viene dal cristianesimo.
Sì, sì, sì.
E i cristiani, di fronte alle prime contestazioni dei geologi che dicevano che esistevano le ere, dicevano che le ere o i passati o i residui fossili erano una creazione di
Diavolo,
Dio.
Vero?
No, una creazione di Dio per dimostrare la sua potenza.
Per mettere a prova l'uomo.
Sì.
Cavoli. Hai capito?
Cioè, rendi conto, ma anche l'assurdità, cioè, nel senso, proprio i salti in banchi della terra, proprio del pensiero. pur di dimostrare, dicendo appunto che Dio,
pur di dire cazzate più che dimostrare, Francesco, scusami, una dimostrazione era. Mi ricordo una cosa, qualcuno ha mandato in lista, credo sia stato Franco, il fatto che un prete abbia detto che l'evoluzione è solo una teoria, dimenticandosi che parlare di una teoria scientifica non significa parlare di qualcosa di astratto, ma significa fare la sintesi di centinaia di prove che si sono raccolte. Cioè, una teoria scientifica non è la teoria che facciamo mia e Francesco qua, che magari pensiamo una cosa. La teoria scientifica non è altro che la sintesi di tutta una serie di prove raccolte, che poi magari a queste prove se ne aggiungono altre, allora si dice questa teoria è scorretta, l'altra invece è corretta. Ma una teoria scientifica si basa su delle prove razionali, non si basa su la teoria religiosa, la teoria filosofica.
Sì, no, ma sai, allora, tanto per dare una dimostrazione di quanto sia antica e continua la vita, una recente scoperta fatta in Sudafrica da chi ricerca l'oro ha determinato che esistevano già le prime tracce di atmosfera di ossigeno 3 miliardi e mezzo di anni fa. Perciò pensate che la vita non ha i 6.000 anni che pensano i monoteisti, e questi non si sono creati problemi, perché significa che soltanto dotandosi di nuove capacità tecniche, di nuovi poteri e di stare attenti alle cose, uno riesce a comprendere quanto antica sia la vita e quanto potente la sia, e soprattutto questa energia di vita non deriva certo da un Dio creatore, ma dalla volontà della vita stessa di sopravvivere, di essere vita. Perciò se le persone non vogliono ridursi a essere degli ammassi amorfi di monoteisti, devono comprendere che soltanto l'osservazione del mondo gli permette di vivere, di comprendere l'esistenza.
Va bene, noi chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi diamo appuntamento per stasera alle ore 19. Stasera alle ore 19, una sorpresa per tutti. Faccio quel pezzo di Antonio da Padova. Vi ricordate che ha fatto la trasmissione contro quel maiale che abbiamo qui a Padova, che lo fa un santo, metto in ginocchio i bambini? Ecco, rifaccio quella trasmissione, visto che grazie a Franco abbiamo trovato la registrazione della trasmissione. Vi manderò in onda quella. Naturalmente io resterò qui in regia radio e ascolterete finché ascolterete. Vabbè, ciao a tutti quanti,
ciao a tutti.
A risentirci. Ciao. Ciao a tutti, mando subito la pubblicità, ciao ancora.